Bentrovati, oggi accostiamo un'altra parabola, la parabola del buon samaritano. Anch'essa una parabola che indica, che illustra la misericordia e la compassione che Dio ha per noi. Quest'anno il tema della misericordia noi lo sviluppiamo non facendo poesia oppure romanticherie, ma analizzando, rileggendo con attenzione le parabole della misericordia. Questa è una di queste parabole. Non faccio altro in questo caso, in questa meditazione, che rileggere con calma ogni parola della parabola, cercando di impersonarmi nei singoli personaggi. Se fossi stato al suo posto, che cosa avrei pensato in questa situazione? Che cosa ha pensato quel tale in quella situazione? Forse la parabola non lo dice, ma se tu rivivi la sua situazione, ti viene un po' spontaneo pensare certe cose, cioè intuire ciò che lui avrebbe provato o ha provato in quella situazione. Capisco poi dai sentimenti e dagli atteggiamenti del samaritano, ma non solo, cosa vuol dire avere misericordia. Ed è appunto il tema di questa nostra riflessione. È sempre Luca che ci riporta queste parabole. Dal Vangelo secondo Luca. Ma quelli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: e chi è il mio prossimo? Gesù riprese: un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre dall'altra parte. Anche un levita giunto in quel luogo lo vide e passò oltre. Invece un samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto lo vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite versandovi olio e vino, poi caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno seguente estrasse 2 denari e li diede all'albergatore dicendo: abbi cura di lui e ciò che spenderai in più te lo rifonderò al mio ritorno. Chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti? Quegli rispose: chi ha avuto compassione di lui? Gesù gli disse: va e anche tu fa lo stesso. Parabola semplice, sembra una cronaca di un fatto successo nei nostri paesi, ma è di una sapienza e di una finezza veramente encomiabile. Cominciamo a dire, sfogliando il Vangelo di Luca, questa parabola dov'è che si trova? Quando è che Gesù la racconta? In quale contesto la racconta? Vedo che Gesù ha appena ripreso il suo cammino verso Gerusalemme e sarà il suo ultimo viaggio, perché poi giunto là verrà messo in croce. E dunque appena iniziato questo cammino verso Gerusalemme, cammino impegnativo, simbolico, crudo, Gesù racconta questa parabola. Non solo, ma ripreso il cammino verso Gerusalemme, Gesù dice anche a quale condizioni si può essere suoi discepoli. Chi mi vuol seguire poi pone delle condizioni. Dunque questa parabola è in questo contesto di condizioni per seguire Gesù. Non solo ha ripreso il cammino, ha illustrato le condizioni per seguire Gesù, ma ha anche mandato 72 discepoli ad annunciare il Vangelo nei villaggi vicini. E ha dato loro indicazioni su come comportarsi quando appunto si sarebbero recati nei villaggi vicini, riguardo alla pace, riguardo al cibo, riguardo all'annuncio, riguardo ai malati, eccetera. E poi racconta questa parabola per rispondere a un fariseo che vuole sentirsi giustificato. Ma quelli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: chi è il mio prossimo? Questo fariseo è un uomo osservante, è un uomo impegnato nella fede, ci tiene ad essere gradito a Dio. E pensa che la sua vita, finora condotta così, sia una vita impegnata, apprezzabile. Non è forse così? Domanda il fariseo a Gesù, quasi appunto per sentirsi giustificato. Sì, hai fatto bene a vivere così. Sei veramente un bravo fariseo, è la coscienza a posto. Questo è il contesto. Dunque il fariseo chiede, per sentirsi giusto, per sentirsi a posto con la coscienza, chi è il mio prossimo? La domanda non è fuori posto: chi è il mio prossimo? Perché per l'ebreo il prossimo non è un fratello, il prossimo non è un parente, un familiare stretto, non è neanche un amico dall'infanzia. Per l'ebreo, nella sua cultura, il prossimo è quella persona che ti è amica, ma che incontri occasionalmente, per poco tempo, e poi ciascuno va per la sua strada. Non c'è un legame stretto di sangue tra te e lui. Non c'è un legame di simpatia per anni e anni tra te e lui. C'è uno stare bene insieme che tu sperimenti, questo essere amico suo, non antipatico ma simpatico, per pochi minuti, per poche ore, occasionalmente. Dunque al massimo può essere un amico, una relazione occasionale che non intacca la tua vita, non cambia i tuoi progetti, non si intromette nelle tue cose. È una vicinanza che non incide sulla tua vita. È una vicinanza superficiale che non lascia il segno. Constatiamo invece la rivoluzione che Gesù opera. Prossimo diventa colui con il quale tu non hai nessunissima relazione. Chi lo conosce questo samaritano? Chi lo conosce questo malcapitato? Nessuno, non si conoscono. Prossimo è colui con il quale tu non hai nessunissima relazione, nessunissimo interesse, ma al quale, prossimo, tu ti avvicini per tua libera iniziativa. E ti avvicini tu per primo. Quello non lo conosci, non gli devi niente, non hai doveri di riconoscenza, non ti aspetti nessuna ricompensa per ciò che eventualmente farai. Ciò nonostante è un atto puramente gratuito. Ciononostante sei tu che per primo ti fai vicino a lui, ti interessi a lui. Così facendo lui, da uomo senza volto, senza legami, senza parola, diventa il tuo prossimo. Tu lo hai reso prossimo. e incominciamo a rileggere con attenzione la parabola in ogni sua parola. Abbiamo quattro personaggi: un uomo che scendeva da Gerusalemme a Gerico, un sacerdote che scendeva per quella medesima strada, un levita che è giunto in quel luogo e un samaritano che era in viaggio. Se guardo il testo greco, non si dice un uomo, ma un tale, tis. Un tale scendeva da Gerusalemme a Gerico. Un certo sacerdote scendeva per quella medesima strada. Un certo levita giunto in quel luogo. Un certo samaritano che era in viaggio. Un certo. Tu puoi essere quel levita, tu puoi essere quel samaritano, tu puoi essere quel sacerdote, tu puoi essere quell'uomo. Un certo. Puoi essere anche tu. Dunque è un invito a metterti nei panni di ciascuno di questi quattro personaggi, in modo da verificare come sarebbero stati i tuoi atteggiamenti e le tue reazioni se ti fossi trovato in quel frangente, in quel contesto. Cosa fanno questi quattro personaggi? Beh, fanno le stesse cose. Perché due scendono da Gerusalemme, l'uomo e il sacerdote. Due vengono per quella strada, il levita e il samaritano. Tutti e tre vedono il ferito. Vedono. Il verbo greco è idein, che vuol dire accorgersi, prendere coscienza. Vedono, cioè si accorgono di che si tratta. Non è uno sguardo così fuggevole. Osservano, vedono, prendono coscienza, si fanno un'idea. Tutti e tre hanno riconosciuto che c'era un tale in quella situazione. Ecco come si esprime la parabola. Un sacerdote scendeva per quella medesima strada, quando lo vide, si accorse, prese coscienza e passò oltre dall'altra parte. Immaginate la scena. Scende per quella medesima strada, lo vide, prende coscienza. Sa che in pessime condizioni, sembra mezzo morto, è sorgito dalla strada, bastonato e perde sangue, forse si sta anche lamentando con dei gemiti, chi lo sa. Però lo vive, prende coscienza. Non l'ha scambiato per un sacco di sporcizia, no, l'ha visto. E passò oltre dall'altra parte. Anche un levita giunto in quel luogo lo vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, lo vide e ne ebbe compassione. Tutti passano, gli altri oltre, lui accanto. E ha una reazione in più, perché appunto gli passa accanto e non già oltre, e prova compassione. Passandogli accanto, cioè avvicinandosi, volle avvicinarsi. Questo passare accanto, questo avvicinarsi, indica un'intenzione. Ma che cos'è successo? questo non mi è estraneo. Posso fare qualcosa? Avrà pensato. Com'è che capita questo fatto? Il come capita accomuna i tre personaggi. Capita per caso. Nessuno ha previsto quell'incontro. Ciascuno veniva da Gerusalemme e andava per la sua strada, per i suoi affari. Per caso si è imbattuto in questo incidente. È un incontro non previsto. E siccome è un incontro non previsto e grave, senz'altro se tu accondiscendi a questa situazione, ti fermi, fai qualcosa, tu cambi il programma della tua giornata. Perché non è previsto che tu perdessi mezz'ora o un giorno o tre giorni per questo malcapitato. Per caso, è un imprevisto, cioè cosa non prevista. E cosa che ti cambia la giornata, ti cambia il programma. Prima riflessione: il prossimo non arriva quando vuoi tu. Voglio fare del volontariato questa mattina. Il prossimo non arriva quando vuoi tu, lo incontri per caso. Di conseguenza, occorre essere sempre pronti e disponibili a cogliere il momento che Dio ti pone sulla strada, imprevedibilmente. Occorre che io abbia tempo da perdere per questo imprevisto. Ho già fissato il mio tempo da dedicare alle cose programmate, previste. Ma per questo che non è programmato, per questo che non è previsto, occorre che abbia altro tempo che possa spendere e sprecare. Vedete come le cose si stanno arricchendo e complicando, cioè coinvolgendo tutta la persona, anche il modo di valutare il tempo, il programma, gli impegni, eccetera. Verso dove stanno andando? Ma stanno scendendo da Gerusalemme a Gerico. Oppure camminando per quella strada. Ma Gerusalemme e Gerico sono 1000 metri di dislivello. Perché Gerico è a 300 metri sotto il livello del mare. Gerusalemme è 700 metri sopra il livello del mare. Se tu scendi dal Tempio Gerusalemme fino a Gerico, che è la città proprio vicino al Mar Morto, tu hai un dislivello di 1000 metri. È un bel camminare, è una situazione molto particolare. Gerico è famosa nella Bibbia, è chiamata la città delle rose, ma è anche la città dei sacerdoti. Lì ci sono le case, le villette dei preti, dei sacerdoti, che poi si recano a turno, ciascuno nel suo turno, a Gerusalemme per svolgere il servizio sacerdotale, che magari dura 20 giorni o un mese, ogni turno. Finito il turno, ritornano a casa a Gerico. Per cui è un paese dormitorio, ma è anche un paese di commercio, perché lì passano appunto i vari venditori ambulanti. Sì, perché il tratto Gerusalemme e Gerico è un tratto desertico, cioè senza case, senza verde, e dunque un tratto anche pericoloso, di 1000 metri. Pericoloso. È una città molto importante, appare parecchie volte, 40 volte nell'Antico Testamento, come città legata a diversi avvenimenti che qui non sto a menzionare. Chi Chi è il primo che scende da Gerusalemme a Gerico? Un uomo scendeva, un tale. Non si sa chi sia. Non si sa se è un samaritano, se è un ebreo, se è un prete, se è un levita, se è un studente. Però presumo che fosse uno credente, perché appunto veniva dal Tempio di Gerusalemme e scendeva verso Gerico. So che il tragitto è lungo, pericoloso, può essere appunto facile vittima di briganti, come infatti poi gli capiterà. E insomma, è un momento particolare. Beh, c'è un tale, un uomo che scende verso Gerico. Non sappiamo chi sia, però sappiamo che scendendo da Gerusalemme a Gerico, senz'altro è stato del Tempio, qualche ora, qualche giorno, chi lo sa. E ora appunto sta tornando a casa, forse anche lui abita a Gerico. Sta scendendo verso Gerico. Scende contento perché ha vissuto alcune ore, alcuni giorni alla presenza di Dio nel Tempio. Si sente salvato, si sente benedetto, si sente sostenuto da Dio. Forse lo sta ringraziando nel suo cuore per questi due giorni bella, serena, trascorsi con Dio. Se non che mentre scende, dopo questo soggiorno nel Tempio, incappa dei ladroni i quali, dice il testo, lo spogliarono, lo percossero e lo lasciarono solo mezzo morto, che sembrava morto. Che cosa avrà pensato quel tale? Mentre appunto veniva spogliato, percosso, bastonato e lasciato a mezzo morto. È così che il mio Dio mi ricompensa, mi protegge. Ho fatto una novena a lui, sono rimasto due giorni nel Tempio. Lo sto ancora ringraziando per questa fortuna e adesso permette che io subisca queste cose. Tu immagina quali pensieri abbia avuto, se poi ha avuto il tempo di fare tutti questi pensieri. Senza altri pensieri, tanti o pochi, non furono belli nei confronti di Dio, dal cui tempio sta scendendo e poi incappa in questo imprevisto negativo. Avrà pensato, ma perché Dio lo permette? Perché proprio a me? Perché proprio adesso che sto tornando da un atto di culto riservato al mio Dio? Mi hanno bastonato, sono qua tutto dissanguato, ma il sangue rende impuro. Torno ora purificato dal Tempio e già sono ridiventato impuro. Giace lì, mezzo morto. Il testo greco dice non già mezzo morto, ma che sembrava morto. All'apparenza è morto. Tanto è malmesso. Chi gli passa accanto ha l'impressione di vedere un morto, perché sembrava morto. Questo capita a quel tale che scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti. Potresti anche essere tu quel tale. Che hai subito una prova ingiusta e te la sei presa giustamente con il tuo Dio, perché non meritavi una cosa simile. proprio ora che hai citato il secondo figlio che ha affrontato situazioni familiari molto difficili, proprio adesso una simile malattia, una simile ingiustizia, un simile fallimento. Oh Signore, secondo personaggio, un sacerdote, dice il testo, per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre dall'altra parte. Anche un sacerdote, potresti essere tu, un tale sacerdote, anche lui scendeva dalla città di Gerusalemme, era stato ovviamente nel Tempio per i suoi 20 giorni, un mese di turno di servizio. Immaginate con quale euforia, con quale contentezza, sia perché è finito il turno, insomma 20 giorni, un mese, non è che sia una cosa semplice, sia perché è stata un'esperienza molto bella. Non capita spesso a un sacerdote, solo in 300 e più, di avere appunto un turno per andare al Tempio. Magari capita una volta ogni 3-4 anni. Perciò gli è successo appunto il suo turno ed è contento di aver appunto vissuto questa esperienza per la quale appunto lui fu consacrato, eccetera, il discendente della stirpe di Levi, per cui appartiene alla sua storia fare il sacerdote. Dunque torna contento, di fretta anche, perché è rimasto via parecchi giorni, quasi un mese. I suoi figli, è sposato ovviamente, i suoi figli, la moglie, lo aspettano, senz'altro lo aspettano. Vuole anche raccontare ai parenti l'esperienza fatta nel Tempio, chi ha incontrato, chi ha consigliato, che emozioni ha provato dinanzi al tabernacolo di Dio, tante cose. Non vede l'ora di far capire agli altri quanto è bello appartenere a questa stirpe di Levi, i sacerdoti. Mentre scende, vede, si rende conto di quello lì che è mezzo morto, che sembra morto. La frase è tremenda. E passa oltre, cioè dall'altra parte. Forse avrà pensato, ma è morto. È più morto che vivo, cosa posso fare io per lui? Ormai è troppo tardi, dirò un requiem. Poi non è mica tempo da perdere io. Ho della gente che mi aspetta da parecchio tempo, magari ho anche un problema in casa da risolvere. Poi cosa posso fare io? Al massimo posso pregare per lui, non so, oppure prima che incontro gli dico che se può trasportarlo, non so, ma cosa posso fargli? E poi, non lo conosco, non so chi sia, non è del mio giro, magari non è neanche del popolo eletto, chi lo sa? Certo che forse anche lui scendeva, perché la strada è la stessa, forse anche lui scendeva dal Tempio, ma chi lo conosce? È incappato nei ladroni, magari se l'è cercata, magari è colpa sua, devo pagare io per i suoi sbagli. Non so se ha pensato queste cose, ma può aver pensato queste cose. Queste cose io e te le pensiamo se ci troviamo nella sua situazione. Prova a immaginarla. Non sono pensieri cattivi, sono pensieri che uno che passa oltre dall'altra parte si fa. C'è un terzo personaggio, il Levita. Si dice anche un Levita giunto in quel luogo, non si sa da dove sia partito. e dove si è diretto, però è lì, in quella zona, in quel luogo. Giunto in quel luogo, dunque è in cammino, è lì in zona, è giunto lì in zona. Lo vide come l'altro e passò oltre. Sì, non so perché motivo è lì levita. Non si dice che scendesse dal tempio, forse da lì per fare una passeggiata, forse sta meditando, chi lo sa, sta pregando, ma comunque è lì in quella zona. Perché non si ferma? E forse magari perché qualcuno lo sta aspettando. Si sta passeggiando, però entro l'ora tale deve essere a quella destinazione, non è così lì per aspettare sera. E poi forse sta salendo verso Gerusalemme, chi lo sa? È in quella zona, è a metà strada. Se per caso si ferma ad accudire a questo ferito, lui perde quella purezza che è richiesta per accedere al Tempio. Per cui vorrebbe forse anche fermarsi, ma non può, perché deve andare al Tempio, forse deve andare al Tempio, e se deve andarci puro, non contaminato da elementi impuri che contagiano, quale appunto il sangue. Beh, per quale motivo questi personaggi non si fermano? Tutti vengono dal Tempio, o sono diretti al Tempio. Gente di chiesa, sacerdoti, leviti. Senz'altro, per tutti, vale il principio e la preoccupazione di salvaguardare la purità rituale. Voglio conservare la purità rituale conquistata stando nel Tempio per tutto il turno, è il caso del sacerdote, o voglio appunto conservare la purità rituale che è loro richiesta per poi accedere al Tempio, è il caso forse delle vite. Si può essere amanti di Dio e delle cose di Dio, la purità rituale, la preghiera, lo stare con Dio, il salire al Tempio, e non essere altrettanto amanti e sensibili verso le creature di Dio. Tanti scrupoli per essere a posto con Dio e tanto grossolani nell'essere non a posto con gli uomini. Si può essere ministri di Dio e non avere tempo da dedicare agli uomini. Si può stare volentieri per ore e ore davanti alla presenza di Dio nel suo tabernacolo e poi dimenticarsi di cosa comporta questa amicizia con Dio. Certo, non comporta che tu veda, passi oltre dall'altra parte, perché hai altro da fare. Perciò tanta fede senza nessuna opera della fede. Tanto Signore, Signore, e poi non compiere le opere che il Signore invece compirebbe, avendo Lui un piano di salvezza per tutti gli uomini. Per cui senz'altro non si fermano perché ci tengono alla loro purità rituale, alla loro disponibilità a stare con il sacro, con Dio. Forse non si fermano, e li capisco, perché hanno fretta. perché se sanno che si fermano, tutto il loro programma salta, hanno fretta. E la fretta è un motivo per noi, soprattutto per noi, molto serio, per andare oltre, per non farci caso, per fingere di non avere visto, di non aver sentito. Ci diceva Carlo Maria Martini, le relazioni sono effimere, spesso deludenti, e danno luogo al risentimento, alla frustrazione e all'accusa reciproca. Nasce allora la tendenza opposta a chiudersi in se stessi, a diffidare degli altri, a rifiutare coscientemente e incoscientemente l'apertura e la disponibilità. Quante famiglie sono fragili per questo. Oppure ho pensato, cosa posso farci io? Quel poco che potevo fare, semmai avviserò il prossimo di fermarsi lui, ci penserà un altro, no? Non sono mica l'unico a passare di qua. Io proprio non ce la faccio. Per cui si scarica sugli altri la responsabilità. Il lavandino è sporco, fa schifo, qualcuno lo ha usato e non l'ha pulito. Ma io non ho mica tempo, ci penserà un altro. Esempio banale, ma rientra in questo modo di comportarsi. Arriva il quarto personaggio, dice la parabola. Invece, che vuol dire al contrario dei primi due, invece un samaritano che era in viaggio, anche lui in viaggio, passandogli accanto, lo vide e ne ebbe compassione. Chi è questo samaritano? Non si dice che scende, ma che giunto in, un samaritano che era in viaggio, forse in viaggio di affari. Non si dice che scenda dal tempio di Gerusalemme, che fosse un buon cattolico, che fosse una persona pia, un religioso, no. Camminava per quella zona, viaggiava, era in viaggio in quella zona. Neanche si sa se lui sia intenzionato, abbia il programma di salire verso Gerusalemme, non si sa. Una cosa è chiara, è un samaritano, cioè non è amico di chi si reca a Gerusalemme nel Tempio, perché i samaritani hanno un altro santuario, Garizim, dove andare. Un samaritano, ed è un samaritano, si sente non a casa sua in quel territorio che è tra Gerusalemme e Gerico. Vabbè, insomma, che Gerico è già una città per chiunque l'abiti, però molti di loro appunto lavorano a Gerusalemme o come preti o come tecnici o come accompagnatori di devoti, di pellegrinaggi, chi lo sa. Lui è in viaggio. Altra cosa certa, oltre che il samaritano, è in viaggio. È un viaggio di affari. Perché ha con sé l'olio, ha con sé l'aceto, ha con sé un giumento, ha delle mercanzie. E se è in un viaggio di affari, ha un obiettivo dove deve raggiungere. E si deve arrivare all'obiettivo, al traguardo, in quella casa, in quella locanda, in quell'emporio commerciale. Dovrà arrivare entro sera. E lì in poco tempo si fa buio. E la zona è pericolosa, specie poi con il buio. Perciò deve essere entro le 6 alla locanda, a vendere i suoi prodotti. non ha tempo da perdere, perché con sé delle merci deve consegnarle, magari lo aspettano all'ora esatta, deve entro sera, prima del tramonto, essere destinazione. Poi che c'entra lui con questo malcapitato? Che senz'altro probabilmente non è un samaritano, ma sarà un ebreo. Ben gli sta. Affari suoi. Avrà pensato. No, non ha pensato queste cose. Ha invece provato un sentimento che mi fa dire che non ha pensato queste cose. Passandogli accanto lo vide e ne ebbe compassione. Il provare compassione significa provare tutt'altro che i pensieri che io vi ho appena descritto e insinuato. Compassione. Dunque i verbi sono questi. Gli capita accanto, gli passa per caso, perché per caso viene per tutti, gli capita per caso accanto, come gli altri due. Lo vede, anche gli altri due l'hanno visto. Vede, cioè, ha preso coscienza, si è accorto. E lui si è accorto che quello lì è un ebreo. Non è dei suoi, non è un samaritano. E diceva San Giovanni nel racconto di Gesù la samaritana, e non corre buon sangue tra giudei e samaritani. Ma ne ebbe compassione. Il verbo usato in greco sembra dire sente un colpo nello stomaco. Appena lo vede, rimane scosso, colpito. Gli manca il respiro. Non è indifferente. Non dice, ma sì, affari suoi, chi se ne frega. Tanto non è dei miei. No, questo fatto lo colpisce. Lo coinvolge. Tocca la parte più profonda di sé. Tocca quasi le sue viscere materne, come quando appunto la mamma è colpita da una malattia, da una situazione brutta di suo figlio, che coinvolge anche lei emotivamente, nel profondo, a livello quasi fisico. È un colpo che è simile appunto al dolore che si prova del parto, un dolore di contrazione, di stress, un dolore lancinante, profondo, improvviso. Questo è ciò che prova. Sarà una grazia, forse magari l'ha portato ad essere sensibile. So che lui, a differenza di altri, eppure ha fatto tante cose in comune con gli altri, in questo caso si distingue, prova compassione. È il verbo tecnico, è il verbo più qualificato per dire usa misericordia. Provare compassione, sono sinonimi. Attenti che in parecchi casi i Vangeli ci raccontano che Gesù dinanzi a quella scena ebbe compassione, provò compassione, fu colpito dalla compassione. La folla affamata, sbandata come pecore senza pastore, la mamma vedova che porta al cimitero suo figlio di Naim, l'amico Lazzaro, e gli dicono dove è sepolto, ecco alcuni casi. Lo stesso Dio appunto che sente i lamenti del popolo schiavo in Egitto e ne prova compassione. è un tipico sentimento di Dio, che Dio prova nei nostri confronti e che il samaritano prova nei confronti di quel tale malcapitato. Questo sentimento mette in moto una serie di azioni che qui elenca sobriamente, ma ogni azione è un capitolo a sé. Gli si fece prossimo. Il contrario degli altri che passarono oltre dall'altra parte. Fasciò le ferite. Ma se gli faccio le ferite poi diventi impuro. Non puoi neanche presentarti al tuo santuario di Gerizim, perché anche per lì vale la legge della purità, che vale per ogni persona che si accosta al sacro. Versandovi olio e vino. E se lui sta trasportando dei contenitori, delle piccole anfore di olio e di vino, delle botticelle di olio e di vino, per poi venderle al grossista, al commerciante. Perché lui è un mercante, è in viaggio di lavoro. Ma se io verso olio e vino, io rompo la confezione, che poi non posso più vendere, è già aperto e ci perdo. Che commerciante sono poi se rovino i miei prodotti? Eppure lui versa olio e vino a costo di rovinare i suoi prodotti, il suo carico, e renderli non più vendibili. Caricò il malcapitato, ormai disinfettato, fasciato, eccetera, lo carica sul suo giumento. Oh, questa è bella. Così adesso sta a lui, al samaritano, camminare a piedi. E caricasse sulle spalle il carico che ha addosso. E sì, perché lascia il giumento al malcapitato, al ferito. Non soltanto ci ha perso riguardo ai prodotti, non soltanto ha perso tempo, magari anche rischia di trovare la locanda chiusa, ma adesso deve fare tutta la strada in discesa con addosso il carico dei suoi prodotti, perché appunto il giumento è riservato alla persona ferita. E se qualcuno lo vedesse in questa situazione, chissà come chissà quante risate gli fanno contro, chissà quante prese in giro, perché lui è un samaritano. E chi è sopra il giumento, certo, non è un samaritano, non è vero. Lui ha sciupato i suoi averi, il suo tempo, e affida il suo giumento a un ebreo. Ma questo ha perso la testa. Altro che giudizio di apprezzamento. Rischia di perdere la buona fama. Non solo gli si fa vicino, non solo fascia le ferite, non solo versa vino e olio, azioni diverse, Non solo lo carica sul suo giumento, ma lo porta ad una locanda. Prima dovrà essersi informato, no? Se c'era in giro un motel, qualcosa, per sistemare appunto un suo amico, ferito. Dovrà pure essersi informato. Lui è il commerciante, non è mica albergatore, organizzatore di viaggi turistici. Avrei perso del tempo, no? Si è fatto carico lui di trovare un luogo dove ospitare il ferito, che che non è un prodotto, non è olio aceto, è un ferito. A lui occorre un albergo, non già un magazzino. E si prese cura di lui. Ma il suo primo interesse era di produrre e vendere i suoi prodotti. Adesso il suo unico interesse, il suo unico pallino è questo: avere cura di questo straniero. Ogni suo interesse personale va a secondo posto. L'unico interesse primario che guida le sue azioni e per lungo tempo è questo: prendersi cura di lui. Ormai il suo affare, il suo impegno è quello straniero mezzo morto. Guarirà? Varrà la pena poi spendere così tanto e sprecare soldi e tempo per uno che non sa nemmeno se riuscirà a riprendersi? Tanto è marconcio. E sta lì fin quando incomincia a migliorare, perché si prende cura di lui, perciò lo mette a letto, immagino, e lui sta lì accanto a vegliare, come si veglia uno che è gravemente malato e di cui non sai se poi si risveglierà o si riprenderà o avrà altri bisogni. L'unica persona che gli interessa è quello lì che non conosce, che non è dei suoi, anzi che gli fa fare brutta figura. Il giorno seguente estrasse 2 denari. Dunque è rimasto lì tutta la notte. Non soltanto ha consumato tutto il giorno e non ha consegnato entro sera la mercanzia, ma ha consumato tutto il giorno per quest'uomo, ha cercato la locanda, l'ha messo a letto, ha passato con lui la notte, lo ha assistito. Il giorno dopo estrae 2 denari e li dà all'albergatore, perché continui ad avere cura di lui. Dunque coinvolgi anche l'albergatore perché abbia i suoi stessi sentimenti di attenzione, di cura. Mi raccomando, abbi cura di lui come se fosse mio figlio, come se fosse tuo figlio. Cioè comunica la sua attenzione all'albergatore, a cui dai soldi. Attenti che non si dice che il ferito si sia ripreso, magari può star lì anche dei mesi. Infatti dice all'albergatore: abbi cura di lui, ti rifonderò eventuali altre spese, perché non so quanti giorni starà qui e di quali cose avrà bisogno questo mio amico, ti rifonderò delle spese al mio ritorno. Dunque lui, il samaritano, non si è lavato le mani scaricando il suo assistito alla Caritas diocesana. Adesso ci pensi lei, padre, che io ho altro da fare, anzi sono già in ritardo. No. Ritornerò per pagare il dovuto, per rifondere tutte le spese. Stupendo, eh? Non si è lavato le mani, non se ne è scaricato. Continua a sentirsi parte in causa. Non è forse Gesù che ha promesso che ritornerà nell'ultimo giorno? E passerà a servirci? Te lo rifonderò al mio ritorno. Meditazione. Certo che ciò che è scattato in questo samaritano è stato quel sentimento profondo e vero di compassione. Tutto si è giocato sul cuore. Fu il cuore che fu mosso a compassione. E sentirsi toccati nel cuore, nel vivo, nella parte più interiore, più vera di te, questo ha rivoluzionato tutta la situazione. Ecco, per Gesù il prossimo è uno che ti prende il cuore, non che ti fa compassione perché poveretto, guarda poveretto, fa pietà, peggio che un cane randagio, tu hai un po' di soldi, no. Per Gesù il prossimo è uno che ti prende il cuore, è uno a cui devi dare il cuore e la vita, devi dare te stesso. Tu devi prenderti cura di lui. Dicevo che un tale scendeva, un tal sacerdote, un tal levita, un samaritano. Chi è quel tale? Chi è quel viandante di cui si parla? Ma forse posso anche intravedere in quel viandante che viene spogliato, percosso, buttato lì sul ciglio della strada, mezzo morto. Forse posso riconoscere in lui, a mo' di allusione simbolica, tipologica, Gesù, che appunto scese in mezzo a noi, scese dall'alto dei cieli, scese, si è umiliato. E percorse le nostre strade, ma noi l'abbiamo rifiutato, l'abbiamo spogliato, percosso, deriso e messo morte e abbandonato fuori dalla città, sul ciglio della strada. Chi è il samaritano? Il samaritano senz'altro è Gesù, il quale è mosso a compassione per la mia situazione, di me, figlio di Dio scacciato dall'Eden, di me, figlio di Dio incapace di rispettare la mia identità. Di me, figlio di Dio, percosso, umiliato, ferito, incapace di vivere perché abbandonato nel suo ciglio della strada, sul ciglio della vita, ai margini della vita, mezzo morto, beh, quel samaritano, Gesù, che appunto è sceso dal cielo, mi si è fatto accanto, mi si è fatto prossimo, ha avuto compassione per me. Si è sentito toccato dal cuore alla mia vista e ha agito di conseguenza. Tutto quanto aveva me l'ha dato, ha versato olio, aceto, mi ha fasciato, mi ha caricato su di sé. Lui, come buon pastore, ha raccolto la pecora smarrita, se l'è caricata sulle spalle e l'ha riportata al sicuro, mi ha consegnato all'albergatore, dicendo all'albergatore: abbi cura di lui, che poi quando ritornerò ti rifonderò le spese. Chi è questo albergatore? È la Chiesa, è la comunità ecclesiale, alla quale Gesù mi ha affidato, perché la comunità continui, come Gesù, ad avere cura dei figli di Dio. E Gesù ricompenserà colui che ha visto quel tale affamato e gli ha dato da mangiare, l'ha visto malato ed è andato a trovarlo. Questa parabola Gesù l'ha raccontata per quel fariseo che gli ha chiesto: ma chi è il mio prossimo? Io servo la legge, mi sento a posto, mi sento amico di Dio, rassicurami che è vero che io mi sento a posto. Chi è il mio prossimo? Cos'è che ha detto poi Gesù a quel fariseo? Quelli risposi: chi è il mio prossimo? Chi ha avuto compassione di lui. E Gesù al fariseo: va e anche tu fai lo stesso. Si sarà comportato così il fariseo? Il Vangelo né lo afferma né lo smentisce, non sappiamo. Però sappiamo che Gesù dice anche me. Mi ha ascoltato per un'ora, ti ho spiegato appunto chi è il tuo prossimo, cosa vuol dire avere compassione. E Gesù ha compassione dell'uomo ferito, va e anche tu fai lo stesso. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.